Ieri sera intorno alle 20:54 è arrivato il comunicato di Banca Monte dei Paschi, che inizia dicendo che la Banca Monte dei Paschi informa che l'operazione di aumento di capitale lanciata lunedì 19 dicembre non si è conclusa con successo, non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi. Spiega poi nel comunicato cos'è mancato e conclude dicendo che il Consiglio di amministrazione ringrazia tutti i dipendenti per il grande sforzo profuso al servizio della banca e dei clienti in questo delicato momento della vita dell'istituto. Si era capito nei giorni scorsi che l'aumento di capitale era difficile potesse andare in porto con successo, infatti così è stato, arriveranno gli aiuti di Stato. Come vogliamo commentare questo scenario? Siamo insieme a Pierluigi Piccini, ex sindaco di Siena, buongiorno, attento osservatore delle sorti di Banca Monte dei Paschi, che ha spesso così analizzato e descritto anche in un libro. Dunque, si è arrivati indietro, si è tornati indietro, come scrivono alcuni giornali, o il titolo di Repubblica, il tesoro torna padrone a Siena?
Beh, già il contesto è totalmente diverso da quello del 93, quindi vuol dire non... c'è un intervento pubblico, ma non è la stessa cosa di quella del 93, le differenze sono troppo evidenti. Qui lo Stato rientra dopo un fallimento sostanzialmente, l'incapacità a gestire in termini corretti una banca dopo che era stata completamente affidata a Siena. Questo è il problema, quindi siamo in una logica completamente diversa, totalmente diversa.
Dunque, quando si fece l'aumento di, non l'aumento di capitale, ma quando la quotazione in borsa, perché ieri sentivo alcuni commenti, dice è iniziata da lì la nostra disfatta, perché se rimanevamo banca locale, insomma, probabilmente tutto ciò non sarebbe avvenuto. Allora si fa l'elenco delle disastri che possono aver portato la banca a questo, e cioè appunto la quotazione in borsa, l'acquisto di Banca 121 e poi ovviamente l'Anton Veneta, che è il colpo sicuramente peggiore. È un'analisi giusta, attenta?
Ma bisogna, chi parla probabilmente conosce poco i fatti. Nel 93 io ero sindaco di Siena, quindi so perfettamente com'è andato e come si è creato lo schieramento. E stamani mi sono alzato molto presto e sono andato a prendere dei documenti del 1993. Nel 93-94, quando esce il tesoro dalle banche, dal Monte dei Paschi, noi come giunta di Siena commissioniamo una serie di pareri. Lo facciamo con Scoca, con Rescigno e con Blocchi. Questi tre giuristi, fra l'altro Rescigno è un amministrativista molto importante, ma anche gli altri, sostengono che nel caso in cui, come stava verificando, il tesoro fosse uscito, la proprietà ritornava agli enti locali. Poi ho trovato un altro parere di Belli, che dice viceversa che bisogna fare in tutti i modi la trasformazione in società per azioni. Faccio presente che Belli era stato incaricato dalla provincia a fare questi studi, mentre gli altri erano stati incaricati dal comune di Siena. Quindi ci fu già a livello locale una spaccatura e i politici senesi, soprattutto i nostri rappresentanti parlamentari, non ci aiutarono nella tesi della difesa della proprietà pubblica della banca. Ma non solo. Avemmo delle pressioni durissime da parte della Banca d'Italia, allora il governatore era Fazio, e dal Ministero e dal Governo per la trasformazione. Fazio mi minacciò dicendo che avrebbe messo la Banca Monte dei Paschi sotto un attacco feroce da parte degli ispettori e quant'altro, e non avrebbe aiutato la banca a crescere. In queste condizioni noi facemmo la trasformazione in società per azioni, con uno scontro durissimo, e fra l'altro, se vi ricordate, poi ci fu anche un problema sullo statuto. Io ebbi un avviso di garanzia perché chiedevo che in qualche modo il rappresentante dell'amministrazione comunale riferisse o avesse un rapporto con il comune, si chiamava Vittorio Mazzoni della Stella. Questo non avvenne, Grottanelli mi denunciò per questa cosa perché io revocai i deputati del Monte. Quindi fu uno scontro molto duro che purtroppo i senesi dimenticano, ma non solo. E così andò, ci fu la trasformazione. Prima questione. Seconda questione, il problema è che la trasformazione non è mai avvenuta, perché di fatto le nomine sono sempre state pubbliche, si sono trasferite dallo Stato e dagli enti locali, si sono trasferite soltanto agli enti locali senesi, che non hanno avuto la capacità di aprirsi a una dimensione di governo diversa. Siamo nel 2001, le prime nomine della fondazione le fa Maurizio Cenni, non avviene questo, si sostituisce a una logica, diciamo, di governo integrato, una logica tutta localistica che chiude sui rappresentanti locali e fa delle nomine uno strumento di potere e di dominio sul territorio senese e toscano per certi versi. Questo è quello che è avvenuto, cioè la chiusura sul livello locale avviene perché i gruppi dirigenti, il partito di maggioranza non capisce la sfida che c'è in quel momento ad aprirsi a una logica diversa. Banca 121. La Banca 121 fu comprata durante poi si dimenticano anche della Banca di Mantova invece, che quella non la ricorda mai nessuno. La Banca 121 è costata 1.250.000.000. E è stata comprata al 70% con carta contro carta, di cambio di pacchetti azionari, e non fu comprata dalla fondazione ma direttamente col denaro della banca, quindi non ha pesato sulla fondazione ma ha pesato sulla banca, ed è stata pagata carta contro carta. Ora poi si potrebbe entrare nel merito cosa significava, e non è mai stata utilizzata per il motivo per il quale è stata comprata. L'Anton Veneta è costata 17 miliardi e mezzo in cassa, in contanti, quindi stiamo parlando di un rapporto di 1.250.000.000 pagato al 70% con carta contro carta, a un altro valore del 2008 in piena bolla, in piena crisi economico-finanziaria, pagato 17 miliardi e 500 milioni in cassa, con contante. Cioè siamo veramente fuori dalle logiche di qualsiasi tipo mettere in relazione i due problemi. Poi non solo, c'è stata la gestione della banca. La gestione della banca si chiama Musseri, si chiama fra l'altro, e questo è bene ricordarlo, la Banca 121 fu fatta una due diligence interna. I dirigenti che hanno firmato quella due diligence interna hanno fatto tutti carriera in banca, non faccio i nomi per rispetto dei nomi, perché non conviene. E perché non mi va di farli, perché tanto dobbiamo guardare avanti. La banca Anton Veneta è stata comprata senza fare nessuna due diligence, quindi le differenze sono notevoli, e quei dirigenti che hanno firmato la due diligence della Banca 121 hanno preso responsabilità di primo piano nella Banca Monte dei Paschi successivamente. Poi c'è un problema di gestione, cioè come è stato utilizzato il credito in funzione delle coperture politiche, non solo. Non so se sono stato chiaro, un po'
sì,
lungo.
Sì, è chiaro. Dunque, no, il problema infatti è che bisognerebbe parlarne con persone che comunque si intendono della questione, perché altrimenti a Siena un po' su tutti gli argomenti si tende a semplificare, no? Si buttano là 4-5 nomi e così almeno si spiegano i fatti che fanno male, come questo della banca. Tu parlavi del fatto che dal governo, insomma dal tesoro, le nomine passate poi agli enti locali, ma diventò una cosa comunque sempre pubblica e politicizzata. Nella scelta delle persone, niente mi vogliono a livello umano, però a livello professionale non c'erano altre figure anziché un avvocato, parlo di Musseri, bravissimo magari nel suo mestiere, ma con i conti non so se fosse altrettanto, e così con Mancini magari che era abituato a gestioni diverse rispetto a una fondazione milionaria, miliardaria.
Beh, certo che c'erano, bisognava integrare. Io ti ricordo che nel consiglio della CDA del Monte dei Paschi prima c'erano persone come Caffè, cioè voglio dire, le nomine precedenti venivano integrate. C'era anche un Mario Barellini, cioè si cercava di mettere insieme gli aspetti locali con quelli nazionali, e poi voglio dire, il presidente era di nomina governativa e il sindaco, il presidente dei sindaci revisori era di nomina governativa, Banca d'Italia, non mi ricordo chi dei due era Banca d'Italia e chi del Ministero. Comunque c'era un'integrazione di forze che non era soltanto localistica. Questa impostazione doveva essere anche fatta a livello locale, anzi doveva dimostrare chi aveva la responsabilità in quel momento, ma i nomi sono abbastanza chiari, si chiamano Mussari, si chiamano Ceccherini, si chiamano Ceccuzzi per certi versi, si chiamano Vigni come direttore del Monte dei Paschi, ma non per dare le colpe, è la realtà. Dall'altra parte Cenni, io sono stato in consiglio comunale dal 2006 al 2011, ieri Mario Schieri mi ha chiesto le 13-14 domande che ho fatto a Mancini, che abbiamo fatto a Mancini, di cui non abbiamo avuto risposte, sono del 2008, dove già si capiva quello che sarebbe successo, ma nessuno ci ha risposto. Non c'è da dimenticarsi del Cenni non è intervenuto poco e in maniera molto superficiale e probabilmente in fondo, quando ormai si era accorto che le cose andavano in un certo modo. Non voglio parlare di Ceccherini, perché Ceccherini è uno di quelli che rimane sempre, come dire, non conosciuto, non citato, ma ha svolto un ruolo importante perché era il trade union con Roma. Cioè, voglio dire, insieme prima nella prima fase, poi nella fase precedente c'era stato Bellaveglia, cioè quasi una forma di sostituzione dei rapporti fra Bellaveglia e Ceccherini. Cioè, questa è la sua storia, ma non per dare colpe, ma bisogna mettere le fila. Io ho fatto un libro, tu lo citavi prima, mi sono assunto le mie responsabilità, ho fatto degli errori, per carità, non credo così gravi come qualcuno pensa che siano, ma altri ne hanno fatti molto più gravi. Bisogna che tutti si assumino la loro responsabilità rispetto a quello che è successo. Non solo, bisogna farlo, perché altrimenti tutte le vacche di notte sono grigi. Noi ci stiamo infilando in una campagna elettorale dove i nomi sono sempre i soliti dei politici che hanno gestito dal 2001 fino a qualche mese fa la cosa pubblica, o che sono sempre in consiglio comunale, che ti rispondono: ma se non fa autocritica il PD, perché la devo fare io che ero un alleato di maggioranza o ero all'opposizione? Mi sembra anche giusto, cioè questa barca va avanti così, senza che poi ci sia chiarezza su ciò che è avvenuto. Io, per esempio, delle cose che ho scritto nessuno mi ha contestato nulla, e mi sarebbe piaciuto invece avere un dibattito pubblico, per esempio con qualcuno su quello che è successo, degli attori, per esempio con Ceccherini o con Cenni sarebbe estremamente divertente, o con lo stesso Mancini, a cui in consiglio comunale lui venne come presidente della fondazione, gli si rivolgono delle domande, gli si chiede del fresh e non abbiamo risposte. Ed eravamo consiglieri comunali, tant'è vero che la prima riunione avviene in consiglio comunale, la seconda la fanno come capigruppo, io ero a Parigi, non potevi venire. Cioè, voglio dire, ma senza risposta, ovvero dire, c'è un sistema tutto politico, tutto di controllo politico, che senza particolari capacità, lo stesso Mussari dice: questo non è il mio mestiere, e va a far presidente dell'ABI. Cioè, voglio dire...
Sì, no, son storture, insomma, sono stranezze, ecco. Vabbè, però prima dicevi bisogna guardare al futuro. Io sono d'accordo con te e con chi crede che comunque va fatta una disamina ben precisa sul passato, perché, come dire, se ti sei bruciato una volta sarebbe bene tu imparassi a non bruciarti la seconda. Almeno questo, insomma, la vita insegna.
Una bruciatura di questa natura è impossibile riaverla, perché... dovremmo pensare ad altro. Sul futuro tu mi chiedi, mi stavi per chiedere.
Sì,
guarda,
sì,
io ho ascoltato ieri sera all'una la conferenza stampa del ministro dell'economia, Padoan. Se dovessi dire che sono tranquillo, ti direi una bugia. Non lo so effettivamente quello che potrà accadere dopo Natale. Credo che ci sia da mangiare il panettone, che la verità verrà fuori più tardi, fra qualche settimana, qualche mese, e scopriremo l'assassino verso marzo e aprile, molto probabilmente. C'è una ispezione della BCE in corso e ci sarà sicuramente da fare un nuovo piano industriale. diciamo che ci ha detto delle cose per farci passare qualche giorno tranquillo, ma io non sono tranquillo, non credo che tutta la verità sia venuta fuori ancora.
Senti, gli uomini, le donne, soprattutto gli uomini che sono ai vertici della banca rimarranno o ci sarà un cambiamento, a cominciare da Morelli, che è arrivato da poco, aveva un obiettivo da raggiungere sicuramente molto complicato e non ci è riuscito?
Beh, io ho visto come hanno fatto in Spagna, in Inghilterra e negli Stati Uniti. Fra l'altro stamani ci venivano citati, il New York Times cita, proprio la Reuters cita l'operazione del Monte dei Paschi, lo fa il Guardian, lo fa il Pays. In questi paesi azzerano tutto e ripuliscono e poi ripartono. Devo dire che aver fatto un'operazione da 2 miliardi e 400 milioni di conversione è sicuramente un'operazione ben riuscita, positiva. Non sono i 5 miliardi, ma bisogna dare atto, ha fatto bene il comunicato del Monte Paschi a dare atto ai lavoratori del Monte che hanno lavorato duramente per ottenere questo risultato. Però i 5 miliardi non li hanno ottenuti e la missione che aveva questo presidente e questo amministratore delegato non è riuscita. Cioè, voglio dire, questo sia che poi ci possiamo mettere tutto, ci possiamo mettere che il fatto che a luglio la BCE aveva detto che c'era da fare un aumento di capitale, che Renzi ha aspettato il referendum, ha caricato il referendum anche di questo significato, che in 3 settimane dovevano correre per ottenere ciò che era impossibile ottenere in 3 settimane, ma comunque hanno fallito nella loro missione, questo deve essere abbastanza chiaro.
Ti ringrazio, a risentirci presto e buon Natale ovviamente.
Anche a te tanti auguri, veramente, di cuore. Ciao.
Ciao, ciao.